man with a foolish grin is keeping perfectly still. But nobody wants to know him. They can see that he's just a fool. And he never gives an answer, but the fool.
Che ha detto Palumbo?
È impedito.
No, che impedito. Buongiorno Giovanni Gozzini.
Come vorresti negare di essere impedito?
Buongiorno Giovanni Gozzini, ben trovato.
Tutti noi siamo, chi più chi meno, impedito.
A me, scrive l'ascoltatore, a me questa cosa veramente, cioè, a me
del, non mi piace.
A me dell'orientamento sessuale dei calciatori importa zero. Bene, sei molto fortunato perché invece all'interno del mondo importa.
Guarda, questo è un argomento che anzi, perché c'è una lista lunghissima.
I ragazzini che come dire, scoprono di essere omosessuali, che sono in quel mondo lì, vivono una vita d'inferno. A te importa a zero. Allora
chiama
di più
Pippo Russo sull'argomento, ma non si può dire però, perché c'è una lista lunga di giocatori notoriamente omosessuali di Serie A,
anche di notai e anche di spazzini e anche di scippatori e anche di presidenti del consiglio, diciamo.
Ma sono così, tutto l'incontrario di quello che uno si aspetterebbe, cioè il giocatore effeminato,
chiaro,
quelli
sono
più tosti di tutti.
Sono i classici pregiudizi.
Pasolini, no? Sai che Pasolini viaggiava con la valigia
con le scarpe,
22 mute complete da calciatore, e obbligava sempre le truppe, le cose, a giocare a calcio. Ed è, c'è un bellissimo passo di Ragazzi di vita in cui lui dice come palleggiano su questo sterro tremendo della periferia romana, cercando di tenere il pallone rasoterra, calciando di collo del piede e senza che mai si alzasse, e a velocità sempre maggiore. Provaci. E
ma
non è così semplice.
No, per niente, non c'è alcun dubbio. Quest'oggi voglio partire con te e sentire anche i nostri ascoltatori allo 055 73 99 33, o su WhatsApp al 366 620 155. La faccenda dell'arresto di Mimmo Lucano è un punto di non ritorno, cioè, come ha scritto Bordin sul Foglio, la svolta autoritaria la vedi quando non c'è neanche più bisogno di dare l'input alla magistratura, uno ci mezzo da solo, diciamo, a fare delle cose un po' azzardate.
Ma
il GIP sta facendo cadere tutte le accuse una ad una.
Sì, io avrei dei dubbi su questa lettura sia di Saviano che del Foglio, perché io sono un po' seguace della fisionomica, il che mi porta a commettere degli errori marchiani, però il fatto che quel PM di Locri avesse la montatura degli occhiali blu elettrico e non si fosse fatto la barba mi porta a ritenerla abbastanza un irregolare, come si è letto sui giornali questa denuncia aveva diverse magagne che il GIP, magagne anche marchiane, cioè contare appunto come utili tutti gli incassi di una cooperativa, e il GIP l'ha un po' corretti. Credo che sia l'effetto del caos dell'Italia. L'Italia è in preda al caos. Non c'è un tentativo di governo che sempre, ogni giorno di più, dimostra di essere molto abborracciato, molto raccattato dalla piena, diciamo noi. E sì, nel caos poi ci può essere anche chi, ora con tutti i problemi c'ha la Calabria, io ci vado ogni estate, quindi in qualche misura li tocco anche per mano.
Certo.
Pensare che Mimmo Lucano sia il problema è più da stupidi che non da fascisti, autoritari, colonnelli, capito?
Però l'hai sentita, forse non l'hai sentita se stai venendo qui. Noi abbiamo aperto con Daniel Vogelmann stamattina, che ci ha raccontato che un suo autore, che ha scritto un bellissimo libro su una vicenda concreta della sua famiglia sulle leggi, l'applicazione delle leggi razziali del 38, in una scuola vicino Foggia, ha detto: no, guardi, lei non può venire a scuola,
sì,
perché,
sì,
perché, se, perché sennò così si fa politica.
Anche qui è la stupidaggine, direi, cioè questi insegnanti di questa scuola di Foggia meritano di essere messi alla berlina, quindi che la rete si agiti e che ci porti i nomi e cognomi di questi insegnanti, perché insomma come minimo dovrebbero andare in panchina come fanno per gli arbitri due o tre giorni, ecco.
O forse qualcuno dovrebbe spiegargli che certi argomenti in un paese civile non dovrebbero essere divisivi.
Soprattutto,
cioè, il fatto di dire che non si deporta, che non si tortura, che le camere a gas non vanno bene, cioè del 2018 non siamo ancora arrivati a condividere questa cosa? È ancora una cosa parziale?
Sì, quello che
per cui se tu la dici sei di parte.
Sì, non tanto questo, e questo è grave per un insegnante, soprattutto se è insegnante di storia, ma se sono vere come sono state riportate le dichiarazioni di questi insegnanti, c'era anche l'equazione ebreo.
Chiaro, l'aveva raccontato.
Non si può parlare gli ebrei, devi far parlare gli ebrei, perché sennò si entra in politica. L'equazione abbastanza strana, che dimostra l'ignoranza. L'ignoranza ci sarà sempre, quindi è una battaglia continua che dobbiamo fare, non è che possiamo sperare che un giorno l'ignoranza sparisca.
Però dopo tanti decenni, i viaggi della memoria, tanti libri, il cinema, il giorno della memoria, siamo a zero.
Cioè, no. Ringrazia sempre questa gente, perché ti costringerà a tornare a combattere su questi temi. Se non lo facciamo, se smettiamo di farlo, diventa una fede religiosa, e quindi come tale non è più viva, non è più viva. Quindi bene che ci siano i negazionisti, i fascisti, perché questo ci obbliga ad assumere la cultura come terreno di battaglia. Solo se fai sempre battaglia, la cultura si trasmette e rimane viva.
Naturalmente, però, come dire, grandi pensatori anche della scuola di Francoforte ci hanno raccontato che ci sono vari step, diciamo, no? Cioè, c'è il livello della formazione, il livello cultura, poi c'è anche il livello della repressione in certi momenti.
Sì, sai che noi sono firmatari insieme ad altri di una mozione contro il disegno di legge contro i negazionisti, no, proprio per la ragione che ti dicevo prima, cioè è materia di battaglia culturale. Non possiamo mai pensare né alla verità di Stato, che esiste una verità ufficiale, cioè questa è materia di religione, non di politica e non di cultura e di storia. Se è vero questo, allora è sempre materia di battaglia politica, quindi ben venga Irving e i negazionisti, perché mi permettono di nuovo di tornare a combattere per quella piccola verità sempre approssimata che cerco di trovare nei miei studi, nella mia documentazione. Ma non devo mai sperare, questo sai, tante volte lo devo ripetere anche ai reduci, ai nostri testimoni, perché anche loro si disperano e dicono: ma come, c'è ancora questa cosa? Ci sarà sempre, e per fortuna che ci sarà sempre, per questo tiene in vita anche voi testimoni.
Però se io sostengo, come dire, che il tuo approccio storiografico anche da docente è sbagliato perché questo e quest'altro motivo qui, allora va bene, ne parliamo, forse è uno stimolo anche per te. Se io sostengo che tu prendi bustarelle da 10.000 euro tutte le volte che vai all'università sotto banco per promuovere dei ragazzi e bocciare degli altri,
no, questa è un'altra cosa.
Questa è un'altra cosa.
Certo.
Cioè, non è che la verità non esiste, è tutto relativo.
E allora, diciamo,
tu mi porti in tribunale e poi si sta a vedere se la verità esiste o non
devi
esiste.
Anche perseguire per legge quelli che, dov'è che erano, in Sardegna, hanno fatto il funerale col saluto romano, cioè quegli imbecilli che si schierano Casa Pound, ecco, quelli li devi perseguire, perché quello gli devi dare come pena, no il carcere, perché quello peggiora soltanto le persone.
Certo, questo in generale.
Studiate, voglio di storia, guardate quanti morti ha fatto il fascismo all'Italia e poi ne riparliamo. Come era Arancia Meccanica, quando le facevano vedere le donne nude apposta perché smettesse di violentarle.
Può darsi sia anche quello, come dire, un approccio terapeutico a certe cose. Nel frattempo c'è il...
Ti volevo dire una cosa.
C'è un ospite tra poco.
Sì, c'è la Cristine?
Sì. Siamo già in collegamento con Christine von Boris.
Von Boris.
Perché, vuol dire, italiana, tedesca, nata a Barcellona.
Ciao Christine.
E ora naturalmente
ciao,
a Prato, diciamo, per chiudere il cerchio. Buongiorno, ben trovata.
Allora, la presento io, posso?
Ma ti prego.
Allora, Christine von Boris è PM a Prato. Dimmi se sbaglio, qualche
no,
cosa.
No, è già sbagliato, a Firenze. Ero a Prato.
È stata a Prato, è stata ad Alba, è stata... in diversi,
a Palermo
il posto sì.
Poi che diciamo fa un mestiere impegnativo. Diversi anni fa, se non sbaglio, correggimi, un vecchio signore che si chiama Andrea Camilleri ti ha portato anche su una strada, diciamo, parallela a quella del tuo mestiere, che è quella di scrivere appunto gialli, giusto?
Sì, diciamo che l'iniziativa è stata più mia e approfittando però di averlo incontrato gli ho fatto leggere il primo manoscritto per sentire cosa ne pensasse e lì mi ha incoraggiato, diciamo, mi disse una cosa tremenda, cioè Dice Cristino, buttalo via e riscrivilo tutto da capo, però hai talento. Quindi, così ho cominciato.
Come tutti i grandi scrittori devono produrre diverse versioni del romanzo che poi va avanti. L'ultimo uscito si chiama A noi donne basta uno sguardo, edito da Giunti, ed è una storia, come dire, che ci riguarda, uno sguardo molto finalmente, per fortuna, femminile da una parte, però che storia è?
È una storia di quattro amiche fuori dal lavoro, le cui destini si incrociano in occasione di un'indagine su una donna africana uccisa, e sono un pubblico ministero, una poliziotta, una giornalista e una commercialista, che quindi indagano insieme e poi però si trovano, parlano delle loro vite, si aiutano. È una storia molto femminile, sì.
Dove è ambientata?
È a Firenze.
Da Badiani. Io per la prima volta ho visto il nome di Badiani sulla carta stampata e non fosse un giornale.
Sì, perché ho scelto, diciamo, dei luoghi non molto turistici.
Certo.
E in particolare anche Coverciano, le colline fiorentine, poi Oltrarno. Cioè, sono andata a cercare dei luoghi che mi sono familiari, ma non tanto nei romanzi, ecco.
Comunque è un tema di stretta attualità perché riguarda gli immigrati, giusto? Ora, senza rivelare la trama fino in fondo.
No, insomma, però qualcosa ci deve raccontare.
No, qualcosa, vabbè, possiamo dire, e cioè è un appalto vinto da un'associazione che dà per ospitare extracomunitari, e quindi anche il comune dà dei soldi per l'ospitalità mentre trovano lavoro, mettono a posto le carte, i permessi di soggiorno. E lì si innesta una vicenda anche di malaffare interno al mondo africano, quindi si descrive una vicenda di corruzione in generale in materia di appalti, e anche una vicenda di rapimenti all'interno della comunità africana. E poi ci sono varie anche figure femminili africane che invece a un certo punto si ribellano a questo sfruttamento. E quindi, insomma, ho tentato, insomma, spero di esserci in minima parte riuscita, di descrivere queste vicende non con un occhio critico oppure facile, quindi
o ideologico, diciamo,
positivo ideologico, e quindi mostrare che è un mondo molto complesso,
restituire, certo, restituire, certo, la grande complessità di questo fenomeno.
Domanda
dove a un certo punto sembra che non si salvi nessuno, diciamo, compreso anche la parte istituzionale, no?
Compresa la polizia.
Ad un certo punto, non in generale, non alla fine, però complessità è tale.
Sì. Ma è quello che io penso, diciamo, del nostro mondo, cioè che in tutte le categorie, insomma, chiaramente si spera che certe categorie siano chiaramente al 90%, insomma, eticamente perfette, però che ci sia un po' di corruzione, un po' di malaffare da tutte le parti, in tutte le categorie, ecco.
Il libro si chiama A noi donne basta uno sguardo.
Domanda indiscreta, è frutto anche di esperienze tue sul campo, questo racconto?
Allora, non professionali, perché io ho svolto delle indagini, capitano delle storie che sarebbe veramente molto divertente scriverle, ma proprio perché le ho vissute sul lavoro non mi interessa scriverle, allora le invento, però tantissimi piccoli dettagli, sì, cioè delle vite, so descrivere un'inchiesta o piccoli cammei. E per esempio la donna, questa Rosalind George, che poi all'inizio viene uccisa, è ispirata a una donna che ha lavorato per me tanti anni e anche a delle storie che lei mi ha veramente raccontato. Ecco, quindi non sul lavoro, ma insomma in generale alcuni dettagli sì.
È interessantissimo, oltre che molto
non
bello.
Non è il primo
da leggere
che la Cristina scrive? Qualche numero siamo? Quattro?
No, tre, perché due sono usciti per Guanda qualche anno fa, e poi però erano una protagonista nelle Bettini, sempre femminile, che lavorava nei servizi segreti. E poi ora ho già scritto il secondo di questa, che dovrebbe essere una serie, poi vediamo, insomma.
Sempre con le stesse protagoniste?
Sì, con le stesse, che dovrebbe uscire agli inizi del 2020. sempre per i giunti.
Siamo reduci da un festival molto partecipato a Firenze chiamato L'eredità delle donne. E alcuni uomini hanno commentato: sì, ma non si parlava di uomini, ma gli uomini. È un momento complesso questo, dove l'identità del maschio è ormai in crisi da molti anni, da decenni, e non trova, come dire, una sua collocazione, uno sbocco nel tirar fuori anche un femminile di cui abbiamo bisogno come uomini. No, non so se è d'accordo.
Sì, no, sono d'accordo. Ora, a me mi hanno un po' così, quando ho presentato il libro, insomma, fatto questa domanda, dice, ma gli uomini qui in questo romanzo sono o cattivi o sullo sfondo, allora in realtà
o deboli
o deboli, insomma. Ora in realtà io ho detto, siccome non potevo scrivere Guerra e Pace come volume, capacità non ne parliamo, chiaramente essendomi concentrata su figure femminili, cioè gioco forza, le figure maschili sono un po' più sullo sfondo. Ci sono anche dei personaggi positivi che poi rimarranno e si sviluppano, però è vero che io ho fatto una scelta di focalizzare l'attenzione più sul mondo femminile, anche perché, dico io, che sono un'appassionata lettrice in generale, ma di gialli in particolare, quasi tutti i gialli che noi leggiamo hanno figure maschili.
Non c'è dubbio.
E le donne sono relegate a ruoli
ancillari, non c'è dubbio.
Insomma, cioè,
è così,
la bonanza, la cosa, l'amante, insomma. Non. E allora qui c'è un po' di riscatto, devo ammettere che...
Posso citare un'eccezione parziale, che è Jeffrey Deaver, in cui accanto a Lincoln Rhyme, che è il paraplegico, però c'è Amelia Sachs, donna di discendenza native, indiana, e che insomma gioca un ruolo abbastanza rilevante.
Sì, però come hai appena detto,
è un'eccezione.
Però noi parliamo, come dire, di necessità del femminile, non è un problema di femmine e di maschi, nel senso che proprio, come dire, il maschio più macio dell'inizio millennio era una donna che si chiamava addirittura Nera, che si chiamava addirittura Condoleezza Rice, un maschio più maschio di quello non si è mai visto, diciamo così, no? Per cui è un problema che riguarda un punto di vista femminile, al di là di essere uomini o donne, forse, no, Cristine?
Sì, no, ma poi, allora, rispondendo ancora alla tua domanda precedente, cioè, sarà pure che il maschio è in crisi, però occupa ancora un grandissimo spazio. Occupa i posti più importanti,
certo, assolutamente.
E quindi, insomma, anche sto cominciando a rendermi conto, anche nel mondo letterario le donne sono meno considerate, insomma, secondo me c'è sempre uno sguardo, ma questo parla di donne, allora è un romanzo che tende al rosa, cioè c'è sempre un giudizio, diciamo, sulla donna,
sì,
dato però spesso da uomini.
Va bene una recensione su un femminile, come si chiamano in gergo i giornali, io nonna,
ignorando che il grosso mercato di lettori in Italia, ma poi anche all'estero, sono donne.
Sono donne, chiaro, infatti, non c'è dubbio.
Infatti, ora io spero che infatti poco a poco magari, insomma, leggano anche donne, ecco, non solo uomini, ecco. Ne ha parlato molto la Michela Marzano, che è una brava, insomma, scrittrice, ha sempre dei punti di vista abbastanza particolari. Questo fatto di relegare un po' la letteratura femminile a una quasi serie B, insomma. Comunque speriamo, sono molto ottimista.
Gianni Cozzini, è sempre emozionante fare le domande ad un pubblico ministero, ribaltare ribaltare i ruoli per una volta.
C'è la sindrome del giornalista.
Grazie,
ho dovuto interrompere io un esame testimoniale, ho detto scusate un attimo, vado via, così mi fanno a me le domande.
Per l'amor di Dio, continui a fare il suo lavoro. La salutiamo, il libro si chiama A noi donne basta uno sguardo, giunti editore Cristine von Borges. Grazie.
Grazie a voi, ciao.
Grazie,
Giovanni.
buona giornata. Questa, alle volte Full of the Hill, che si è chiamato poi in tanti modi nel corso degli anni, naturalmente.
Un altro.
No, si è chiamato anche Male, a un certo punto.
Male, capitale delle Maldive.
Ci sono stati vari nomi, alle volte ci sono anche degli ospiti, veramente, molto più spesso gli ospiti sono i nostri ascoltatori che ci chiamano allo 055 739.
Volevo farti un ragionamento sulla Lega.
Prego, ti avevo interrotto, ripartiamo da
questo. Che soffre della stessa sindrome del vecchio PC. Gli amministratori locali non esprimono il gruppo dirigente centrale. perché nel PC, no, pensa ai sindaci, Dozza, Fabiani, ma soprattutto a quella esperienza cruciale di buon governo locale nell'Italia, nella terza Italia, che è quella che poi ha favorito quello che ancora oggi ci tiene in piedi, cioè la trasformazione delle piccole imprese, il PC che è, diciamo, uno degli anelli chiave di questa transizione dolce, perché fa spazio a questa proliferare di piccole imprese e di lavoro autonomo, e però a livello centrale nel gruppo dirigente del partito non c'è mai un'espressione, una presenza di questo tipo di esperienza cruciale, con tutti i limiti anche in termini di riformismo pratico applicato.
Beh, erano personaggi di grande autorevolezza.
Sul piano locale sì, gli amministratori, però il gruppo dirigente del PC non ne hanno mai fatto parte. Quindi un certo tipo di bagaglio culturale, di conoscenza sul territorio dell'Italia vera, non è mai filtrato nell'elaborazione centrale del compromesso storico, per dirti. Cioè, è sempre rimasto a un livello molto politicistico, per carità, oggi li rimpiangiamo tutti quegli uomini a partire da Berlinguer, ma c'era questo difetto. Nella Lega oggi vedo lo stesso problema, cioè tu hai, me lo dicono perché io non ne ho fatto esperienza diretta, bravi amministratori tipo Zaia in Veneto, diciamo, che hanno il polso della situazione e che infatti credo che se oggi potessero parlare direbbero peste e corna del reddito di cittadinanza, ma il gruppo dirigente centrale è fatto di persone che non hanno mai amministrato alcunché. Questo, diciamo, riguarda sia Salvini che Di Maio.
Di ricordare, come dire, che sono amministratori locali dove insieme alla buona amministrazione, a parte poi le cose tipo comune vietata ai rom, i posti,
sì,
auto,
ogni tanto ci sono questi
solo per donne
folcloristici
eterosessuali,
quello
eccetera,
di Treviso Gentilini, no?
Ricordiamo, come dire, che durante il nazismo gli amministratori locali di Hitler erano bravissimi, già facevano la raccolta differenziata, per cui, cioè, questi bravi amministratori, tanto non basta, ecco, fare il 90% di differenziata se poi si sostiene,
se
come tanti di loro sostengono, che come dire, le donne sono inferiori, gli omosessuali, gli immigrati, le cose.
Sì, però questa vicinanza all'Italia che produce, per esempio, ti porta a un pragmatismo in materia di immigrazione. Il Veneto è una delle regioni dove c'è la più alta percentuale di immigrati. E grosso modo, diciamo, le eccezioni a parte, c'è un processo di integrazione in atto proprio per la struttura produttiva particolare delle piccole imprese. Ecco, questo tipo di esperienza poi non si trasmette, nel senso che Salvini usa quell'argomento per fare propaganda, e quindi con tutte poi le ricadute filonaziste del caso, perché diciamo, quando non amministri e non hai il punto di vista pratico sulle cose, poi che ti succede? Che fai l'effetto guadagnolo, cioè litighi con tutti, e l'amministratore, la prima cosa sa che non può fare è litigare con tutti, questo chiunque sindaco, amministratore lo sa, perché deve poi ragionarci con la gente. Ecco, se non hai quel tipo di esperienza pratica fai l'effetto guadagnolo, e il guadagnolo fa una brutta fine in genere.
Ma questo ci dice, chi lo sa che ne pensano i nostri ascoltatori, ma ne parleremo probabilmente nei mesi.
Però se l'hanno messo di parlare di finanza noi.
Sì, però questa cosa voglio chiederti, cioè l'allarmismo, cioè a maggio niente è così scontato? Non so se sei d'accordo, c'è un allarmismo, c'è il vento in poppa.
A maggio le elezioni europee.
26 maggio, elezioni europee, elezioni amministrative.
Sì.
Prato, Firenze, Scandicci, Bagnarelli, cioè non... Ci sono molti comuni in una regione che era rossa e che adesso non lo è più.
Diciamo che come sempre dipende da noi. Cioè, se il PD, Leu, danno forse qualche segno di presenza, battono un colpo, purché sia, la gente si accorge che esistono e risponde.
Però qui non è che c'è da fare una manifestazione a Roma contro il razzismo. Qui c'è un amministratore locale lavorare, che dicono io ho fatto questo sì, e quest'altro, vabbè. Giudicatemi su questo, diciamo, no?
Sì. Però, come sai, in Italia abbiamo una lunga tradizione, buona o cattiva che sia, che poi anche l'amministratore locale lo giudica e poi vai a votare in base a criteri politici. Siamo poco laici dal punto di vista delle amministrazioni. E quindi non basta aver fatto il... No, Fassino ne sa qualcosa per fare il primo esempio che mi viene in mente. Poi rischi di essere gambizzato dall'effetto Renzi a livello nazionale, e quindi, diciamo, la politica nazionale conta, e lì, voglio dire, abbiamo un silenzio di tomba, un disorientamento, povero Martina fa anche un po' tenerezza, però non c'è niente, lei è sparita dalla circolazione, Potere al Popolo uguale, facessero sentire, perché so che fanno iniziative in periferia anche molto importanti, però ecco, manca, diciamo, il battere il colpo. Quando batti il colpo, la manifestazione a Roma è andata abbastanza bene e la gente ti risponde, quindi dipende un po' da noi, dalla
sinistra. È uscito un po' dal dibattito quella cosa, cambiamo nome, chiudiamo il PD, eccetera. Volevi parlare di finanza, chiudiamo su questo però.
Su questo PD?
Sulla finanza, poi sulla politica torniamo.
L'argomento è grosso.
Va bene,
nel senso che l'ultimo ascoltatore l'altra volta diceva: qui c'hanno un sacco di soldi, queste società finanziare, istituzionali, fondi di investimento, eccetera. È vero in parte. Nel senso che è tutto denaro, anche, non tutto, virtuale. Sono scommesse, sono carte, sono derivati, sono prestiti che matureranno nel tempo. Il meccanismo della finanza rispetto alla partita doppia a cui noi siamo abituati, dare e avere, no? Dici, quindi se c'è un debito ci deve essere qualcuno che ha un credito, e questo naturalmente nella gente accredita l'effetto Forni dei Promessi Sposi di Manzoni, cioè c'è qualcuno che questi nostri soldi se li tiene sotto il materasso, andiamo a prenderli. Ecco, non è così. La finanza introduce la terza dimensione del tempo, per cui fai finta di avere, quando te porti i soldi in banca
a un certo punto spariscono,
appunto, cioè
per la banca, e per lo vedi dopo tre giorni,
li iscrive a debito nella nostra partita doppia,
ma
perché non sono
per
soldi
giorni.
Ovviamente se la banca li tenesse sotto al materasso, siccome già ti deve dare un piccolissimo interesse perché te gli hai portato i soldi a lei invece che alla banca concorrente, ti dà quindi sarebbe un esercizio in perdita. Cosa fa la banca? Prende quei tuoi 100 euro sul conto e li investe, cosa vuol dire? Li presta. Poi il business delle banche sta nel prestare con un certo tasso di interesse, che ovviamente è superiore a quello dei depositi a vista, a tempo, quelle poi ci sono. Allora, che cosa succede lì? Che quei 100 euro che la banca ha messo a debito sul proprio bilancio invece diventano automaticamente una voce in attivo, perché sono stati prestati a quel tizio che poi li renderà, che fa il mutuo e che li rende una volta al mese. Quindi già qui c'è un primo gioco di magia, no? Quei 100 a debito sono sempre quei 100, ma sono già diventati 200 se fai i conti tra quelli che tu avevi a perdita e quelli che hai messo. Poi che cosa succede? Che la banca dice: ma qui c'è da continuare a riscuotere per tutti gli anni questo mutuo, ma insomma è complicato, vendiamolo a una società finanziaria che sta esterna e che magari è già una diretta emanazione della stessa banca medesima di partenza. E allora che cosa succede? Dice: tu mi dai, società finanziaria, i famosi 100 euro subito, e io ti do questo mutuo e te nel tempo ci guadagni gli interessi che altrimenti ci avrei guadagnato qui. I 100 euro di partenza sono già diventati 300 a questo punto, ma sono sempre quei 100. Cioè c'è una leverage, la chiamano gli inglesi, gli americani, e cioè una leva finanziaria che, guardate, nelle banche europee è superiore a quella delle banche statunitensi. Lì è 12-1, noi siamo 20-1. Che vuol dire? Vuol dire che per un 1 che la banca ha vero, di soldi veri, di edifici, di immobili, di azioni, cioè di capitale vero che sta lì, fisicamente presente, ce n'hai o 12 o 20, a seconda se stai negli Stati Uniti o se stai in Europa, di denaro fuori, che va a giro e che sfrutta quella terza dimensione del tempo. Cosa succede finché la musica suona, no? C'è un famoso saggio di Blinder, che è uno degli economisti, è stato uno dei consiglieri economici di Clinton: after the music stopped, quando la musica si ferma, che è il gioco delle seggiole. Finché, come dire, i prezzi salgono, il ciclo economico va bene, tutto questo gioco sul tempo si può prolungare all'infinito. I derivati sono scommesse di carta, addirittura su cose che io non possiedo. L'andamento dell'euro rispetto al dollaro, l'andamento di azioni che io però non possiedo, quindi sono proprio scommesse su carta, quindi sono un ulteriore gonfiamento di quella massa di denaro virtuale. Finché tutto va bene, va tutto. Quando suona la campana o quando smette la musica, lì è il gioco delle seggiole, lì c'è una corsa frenetica a far rientrare questi soldi e tu hai la famosa crisi di liquidità, loro ti dicono, no? Dice, cioè, io i soldi ce l'ho perché ce l'ho, sono impegnati, c'è questo debito, c'è questo mutuo. Dice: sì, sei solvibile, ma sei liquido? Cioè, che dice? Sì, questi soldi ce l'hai in teoria, ma adesso dove sono? E lì torna la realtà, capito? E quindi tutta questa partita di giro basata sulla scommessa nel tempo e sulla fiducia anche nel tempo deve tornare. Quindi è vero che sono cresciuti enormemente questi volumi, solo in realtà corrispondono. La cosa sostanziale su cui ha ragione l'ascoltatore qual è? È che per un qualsiasi amministratore di qualsiasi impresa, in qualsiasi settore e paese del mondo stia, la prospettiva di guadagnare entro un mese attraverso un'operazione di questo tipo borsistica finanziaria rispetto a un investimento di aprire, fare uno stabilimento nuovo in un altro paese in cui eventualmente i denari ti arriveranno fra 2, 3, 4 anni, quella prospettiva breve è molto allettante.
Ecco, ne abbiamo parlato e questo come dire, è il male dei nostri tempi. Un ascoltatore ci scrive: salve, comunque è giunto il momento di scendere in campo, non come Benigni che diceva scende in campo quando parlava del gabinetto fuori casa, diciamo.
Scendere
così
in campo personalmente, quindi, quindi ricordi questa voce.
L'Italia è il paese che amo. E quindi Giovanni Cozzini candidato, indubbiamente.
No,
c'è poi un altro messaggio.
Male, allora, io ho 63
dice,
anni.
Il punto è che tutti parlano senza sapere di cosa parlano. Io direi che possiamo salutarci su questo. The Full of Hilton, venerdì prossimo, state con noi, siamo insieme fino alle 10. Torniamo a parlare della All Food Fiorentina Basket.
Le 9.30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Si chiama Gianfranco Castellotti, l'italiano in carcere da ieri a Istanbul. Faceva l'osservatore internazionale nel processo contro il gruppo musicale Group Yorum. La polizia ha fatto un blitz nel centro culturale in cui si trovava anche lui e ha arrestato tutti. Draghi è stato al Quirinale per incontrare Mattarella. La visita del presidente della BCE viene spiegata con le preoccupazioni legate ai conti italiani. Ieri sera il Parlamento ha ricevuto l'aggiornamento del DEF, che contiene i piani del governo per la legge di bilancio. Si parla di 9 miliardi per reddito di cittadinanza e aumento delle pensioni minime, 7 miliardi per un intervento sulla legge Fornero, 2 per la cosiddetta flat tax. Stati Uniti, 300 persone arrestate davanti al Senato manifestavano contro la nomina di Kavanaugh alla Corte Suprema. Il voto definitivo sul giudice è previsto domani, ma oggi la Commissione del Senato decide sulle procedure e 3 repubblicani sono indecisi. Alta tensione tra Stati Uniti e Cina. Pechino respinge le accuse di interferenze lanciate da Mike Pence. Il vicepresidente americano ha accusato la Cina di orchestrare una campagna militare contro gli Stati Uniti. Nelle stesse ore la scoperta di microchip cinesi per spiare le maggiori società tecnologiche americane. Nel pomeriggio è atteso tempo sereno a nord, nuvole sul centro Italia con piogge sul Lazio e Abruzzo, temporali anche a sud. Le 9.31 minuti, il giornale radio torna alle 10.30.